Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda i Santi Cornelio, Papa e Cipriano, Vescovo di Cartagine, del III secolo d.C. Di Cipriano conosciamo il suo pensiero in alcuni suoi scritti a favore dell'unità della Chiesa, ma di tutti e due dobbiamo ricordare l'impegno per la possibilità del reintegro dei famosi lapsi, quelli che avevano apostatato sotto la persecuzione. Tutti e due si sono impegnati per la possibilità di un ritorno alla comunione nella Chiesa, a parte di quelli che erano venuti meno alla fede nella persecuzione, nella tortura. Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 17, versetto 11. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10 e gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Ecco, cambia, con questo episodio cambia l'uditorio, interlocutori di Gesù e anche il luogo. C'è una ripresa di quello che già avevamo visto nel capitolo 9, al versetto 51. Luca sottolinea che Gesù è in viaggio verso Gerusalemme e anche qui viene ripreso lungo il cammino verso Gerusalemme. Qui siamo ancora in alto nella parte fra la Samaria e la Galilea, comunque questi due territori, comunque non siamo in Giudea. Gesù entra in un villaggio e troviamo questo episodio conosciuto dei 10 lebbrosi, che è solo in Luca, e per introdurre solo un'altra cosa, non ho controllato, ma ho visto un commento. E dice che nella sezione del viaggio di Gesù verso Gerusalemme, cioè a partire dal capitolo 9, 51, sono 5 i miracoli che Gesù compie, non ho controllato però, e in tutti questi 5 non è tanto sottolineato il miracolo, il gesto che Gesù fa, ma un insegnamento che Gesù trae dal miracolo che ha compiuto. E anche qui è abbastanza evidente nella parola di Gesù c'è un insegnamento per i suoi interlocutori. Vediamo ora insieme.
I lebbrosi dicono: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Chiamano Gesù col suo nome. Allora, guardavamo ieri sera che in Atti 4:12, quando Pietro fa la sua arringa davanti al Sinedrio, dice: in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Anche qui Pietro dice che parla del nome di Gesù, proprio il suo nome, diciamo, di battesimo.
È un brano che mi è piaciuto molto perché parla di un processo di fede, di un iter di fede attraverso un incontro. Un incontro che però viene interpretato, perché le persone sono 10, no? I lebbrosi sono 10, però ce n'è uno che evidentemente coglie quel che è l'incontro, che al di là della guarigione gli ha rivelato attraverso questo, cioè lui nel compiere questa lode gli ha rivelato qualcosa che viene da quest'uomo che è davanti a lui, che lo ha guarito. C'è una relazione particolare con Dio, perché è nel rendere lode a Dio che, prosternandosi davanti a quest'uomo che lui conosce come, probabilmente come guaritore, perché la sua fama era quella. Infatti i 10 gli vanno incontro, poi si fermano a distanza, a distanza, eccetera, perché era quella la fama. Però questo lebbroso, riconosci qualcosa di speciale e forse è la fede che lo ha illuminato, insomma, in questa consapevolezza che al momento negli altri 9 che proseguono andando verso i sacerdoti. È da sottolineare però che i 9 hanno avuto, se non fede, però fiducia, perché sono andati da lebbrosi. Se non hanno manifestato fede, però hanno manifestato fiducia, perché si sono avviati da lebbrosi, dai sacerdoti, perché Gesù aveva detto di fare così, quindi un iter di fede.
Alcuni studiosi definiscono la sequenza dei capitoli dal 17 al 19 la sessione samaritana, per il fatto che Gesù attraversa questa regione e naturalmente non con un percorso omogeneo. E, diciamo, il suo procedere, diciamo, è un po', Luca lo definisce un po' contorto, anche perché Luca stesso non ha, diciamo, esigenze di precisioni topografiche. Nell'episodio dei 10 lebbrosi guariti abbiamo solo uno definito straniero, come dice Gesù. Solo uno straniero si è ricordato di venire a ringraziare il Signore, un samaritano. E Gesù, diciamo così, lo esalta come un modello, e diciamo che per lebbra, come malattia, si intendono qui varie affezioni alla pelle. E non soltanto la malattia intesa come tale, designata oggi con questo termine, cioè lebbra. Nel libro del Levitico, al capitolo 13 e 14, viene trattato per esteso la lebbra, considerato un flagello per l'uomo. Il lebbroso viveva fuori dai centri abitati e spesso in gruppo con altri lebbrosi, per, diciamo, garantirsi maggiori possibilità di sopravvivenza. E in caso di guarigione, come si è veduta in questo brano, per essere riammessi nella comunità doveva il lebbroso far riconoscere dal sacerdote in carica la propria guarigione e assoggettarsi quindi alla purificazione di rito.
È un brano singolare questo qui, solo di Luca, che non perde tempo a ripetere quasi a ogni capitolo che Gesù sta andando verso Gerusalemme, e quindi questo viaggio è sempre martellante. Diciamo, abbiamo visto, c'era capitolo, dal capitolo 9:51 in poi, entra in un villaggio che non dice il nome e gli vengono incontro questi 10 lebbrosi, che stranamente sono 10 lebbrosi, ce n'è uno straniero, cioè la malattia accomuna i nemici, perché i samaritani e diciamo i giudei, gli ebrei non erano amici, ma in questa malattia c'è questo straniero, dice Gesù, insomma, un samaritano, quindi sono insieme con gli altri 9. Poi Gesù, appena li vede, Gesù ha compassione, li vede e dice: andate a presentarvi dai sacerdoti, poveretti, devono compiere un atto di fede già, perché non li ha mica guariti, loro si trovano guariti per strada, ma Gesù dice: andate, quindi vanno facendo questo atto di fede. E poi appunto uno si vede guarito e non va da sacerdote ma torna indietro. Lodare Dio, anche questa è una caratteristica, loda Dio, anche poi ho poi ripetuto, Gesù dice: non si è trovato questo straniero a lodare Dio. Cioè, non dice lodare Gesù, loda Dio, però questo straniero, ecco, ha questa luce interiore, vede se stesso guarito e non va subito dai sacerdoti, va e si getta ai piedi di Gesù, riconoscendo che loda Dio e va da Gesù, quindi fa un atto in più rispetto agli altri, e che è quello di conoscere che la salvezza viene da Gesù. Infatti prima dice che sono sanati, guariti. Gesù gli dice: la tua fede ti ha salvato, cioè non solo è guarito ma è salvato tramite Gesù.
A me rimane tutte le volte l'impressione di qualcosa di più profondo che non riesco a cogliere in questo testo, fondamentalmente perché faccio fatica a vedere a capire bene il significato delle ultime parole di Gesù nel versetto 19. Intendo dire che secondo me la logica interna al testo vorrebbe che Gesù dicesse: alzati e va, la tua gratitudine ti ha salvato, perché lui è tornato a rendere gloria a Dio. Quindi, insomma, mi sono chiesta, mi continuo a chiedere esattamente qua, con la parola fede, cosa si intenda, perché io avevo inteso che costoro che dicevano: Gesù, maestro, abbi pietà di noi, di fede ne avessero, mi sembrava. E cos'è questo qualcosa in più che si manifesta, come è stato detto, qualcosa in più, ma si manifesta come rendimento di grazia, rendere gloria a Dio, e viene definita fede. Mi fermo qua, solamente butto lì, ma probabilmente non c'entra niente in questo contesto. Mi era venuta in mente, provando a starci lì, quella parola che poi è diventata famosissima nel Nuovo Testamento: il giusto vivrà per la sua fede, quella di Abacuc 2. E magari è fuori contesto, però mi era come venuto da dire che questa fede di cui parla Gesù è proprio una completezza dell'uomo che va verso Gesù, e in questo verso Gesù, verso la salvezza, e in questa che io chiamo completezza, non so se è chiaro, questo essere tutti protesi ci sta verso il Signore, è una fede che comprende anche il rendimento di grazia, il rendere gloria. La parola fede, al versetto 19, usata in senso molto globale, sinonimo di giustizia.
Nelle parole di Gesù, quando dice: e non erano 10 quelli che sono stati guariti, dove sono gli altri nove, e i nove dove? Sì, mi aveva colpito, mi sembrava ci fosse un questo interrogativo che esprimesse un rammarico, un dolore in Gesù, perché appunto solo uno è tornato da Lui. E quindi se c'era una fede iniziale in tutti e dieci, è solo a Lui che il Signore dirà la tua fede ti ha salvato perché è ritornato da Lui. Quindi mi sembrava da sottolineare appunto, qui c'è una fede piena appunto, una fede che gli ottiene la salvezza perché è ritornato a ringraziare Dio e si è prostrato ai Suoi piedi. E però si ci sentiva un po' il dolore del Signore nel dire gli altri nove dove sono, e quindi avevo fatto un pensiero un po' latere, cioè mi era venuto in mente quando il Signore dice a chi paragonerò il regno dei cieli, a un seme, a un piccolo seme, perché la sproporzione è evidente, impressionante, 10 solo uno, tra l'altro uno straniero. Però appunto il regno dei cieli, e dopo dirà è dentro di voi, e poi dirà ce ne sono due, uno viene lasciato, uno viene preso. Quindi veramente ciò che fa il discernimento, che distingue questa cosa molto intima, il regno dei cieli è dentro, in questo atto di fede, in questo ritornare a Gesù e prostrarsi a Lui, rendendo lode a Dio. Però gli altri nove rimane questo interrogativo, gli altri nove. Ma io mi ero fermata un po' su questi verbi con cui è descritta l'esperienza che fa questa persona che è malata, che prima grida con voce insieme con gli altri, con voce grande da lontano. E poi dice, vedendosi guarito, ritornò con voce grande, glorificando Dio, e cadde ai piedi di Gesù, rendendo grazie a Lui. Tra l'altro questa espressione è la stessa che è, con cui è descritta la reazione dei pastori dopo avere adorato e visto Gesù nella mangiatoia. Dice, ritornarono con voce grande rendendo gloria a Dio per le meraviglie che avevano vissuto. E qui mi sembra che proprio sia la stessa cosa, cioè non è soltanto una guarigione, ma è un'esperienza della potenza di salvezza di cui è fatto oggetto questa persona, e quindi provoca e opera in lui questo riconoscimento della potenza di Dio, dell'esperienza delle sue meraviglie, e ritorna glorificando Dio e finalmente può avvicinarsi a Gesù. Prima grida da lontano, adesso cade ai suoi piedi, rendendo grazie, proprio Eucariston dice, che fa sempre impressione questa parola. E mi sembra così una descrizione proprio di un'esperienza interiore, di un incontro personale con la potenza di salvezza di Dio attraverso Gesù.
La prima impressione è sempre quella che è un bel episodio, quindi molto bello, raccontato anche molto bene, sinteticamente ma molto bene. Gli elementi ci sono tutti e messi molto bene in ordine. E soprattutto penso che sia vero, insomma, che questi miracoli che Gesù compie nel cammino verso Gerusalemme, non ho controllato, se sono cinque comunque hanno un significato e contenuto anche nell'insegnamento che Gesù dà E forse il centro di questi miracoli non è tanto la guarigione stessa, certamente, quello che Gesù compie, ma c'è una parola che Gesù dice come insegnamento che trae da quello che egli ha fatto. E forse qui si può vedere che sono due e rivolti a persone diverse. Se notiamo al versetto 19, l'Evangelista dice: egli disse al lebbroso che è tornato samaritano, alzati, vai, la tua fede ti ha salvato. E quindi queste sono parole, dice Luca, rivolte a lui. Questo è per lui. Le altre parole non sono evidentemente anche per lui, quelle precedenti, ma sono per tutti. C'è uno stupore di Gesù, non si è trovato nessuno all'infuori di questo samaritano che si è venuto a dare lode, non a me, ma a Dio. E quindi che riconosca l'opera di Dio in Gesù. Non è esclusivo, l'opera di Dio la si può riconoscere anche in tanti altri che operano, ma in questo caso è stata operata da Gesù. Ed è molto bello quando parla del lebbroso, Gesù invece non sottolinea tanto il fatto che lui l'ha salvato, ma la tua fede ti ha salvato, la tua fede. Ora tutti sono stati guariti, no? E se ne sono accorti andando, tutti hanno creduto alla parola, hanno dato fede alla parola di Gesù e sono andati dal sacerdote, lungo il viaggio si sono trovati guariti, e anche questo tale. Ed è a questo punto che questo tale, questo samaritano, decide di tornare da Gesù, buttandosi ai suoi piedi e dando gloria a Dio già prima, lungo il viaggio, mentre era in ritorno, e comunque dà gloria a Dio. L'insegnamento di Gesù è per gli altri, non per gli altri che non ci sono, ma per quelli che sono lì, che ascoltano, cioè per Israele, la necessità di dare lode a Dio per i suoi prodigi. E questo è il primo invito. E la fede contempla anche questo. La fede contempla anche questo. Io non so se l'ultima frase di Gesù, la tua fede ti ha salvato, può darsi che contempli anche il ringraziamento che il lebbroso eleva a Dio, però contempla anche quello che ha fatto prima, cioè ha dato fiducia a Gesù, la tua fede ti ha salvato, ed è andato dai sacerdoti. E quindi una fede forse più completa, ma fede, non c'è la fede piena, la fede vera, contempla anche il ringraziamento a Dio. Noi non sappiamo degli altri 9 cosa abbiamo fatto. La domanda rimane sempre: ma non avranno ringraziato? Non avranno? Qui pare, dalle parole di Gesù, è molto, pare che sia così, però si può pensare questo. Comunque ciò che caratterizza questo samaritano è il fatto che torna da Gesù, riconosce una cosa ben precisa, e ritorna da Gesù che l'ha guarito, perché è lui, che è stato lui che l'ha guarito. C'è un punto, Gesù dice di andare dal sacerdote, evidentemente per essere dichiarato, non è il sacerdote che salva, non è il sacerdote che guarisce, il sacerdote deve semplicemente stabilire che è guarito, che non ha più la lebbra, e quindi essere reintegrato nella società e nel tempio. Ora gli altri probabilmente sono andati a Gerusalemme, non so, dal sacerdote, questo era un samaritano, e molto probabilmente è andato, non andavano a Gerusalemme, andavano a Garizim, dove c'era il loro tempio. Anche questo non è scritto, lo possiamo pensare, È molto, molto bello, insomma, perché Gesù gli dice di andare a Garesim e in un certo senso, non so se si possa dire così, ma c'è un riconoscimento di un qualche cosa che a Garesim c'è. Non c'è solo il Tempio di Gerusalemme, anche se in capitolo 4 di Giovanni c'è tutta la discussione, no? Noi adoriamo quel che conosciamo, voi adorate quel che non conoscete. Però anche loro adorano, dice Gesù. Poi verrà il momento in cui né su questo Tempio né a Gerusalemme adorerete. E quindi, insomma, a me è molto bello questo, perché l'intento di Gesù è quello di reintegrare, il miracolo vuole reintegrare nel proprio popolo, nella propria gente, la persona. Questo tale doveva andare a Garesim. Preghiamo dunque insieme, gli uni per gli altri, per tutta la Chiesa, per tutti gli uomini, diciamo ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo in particolare per tutti i discepoli del Signore Gesù, chiedendo per tutti un aumento di fede, di speranza e di carità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo in modo particolare per i cristiani perseguitati a motivo della loro fede, perché il Signore sostenga la loro testimonianza, la loro perseveranza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E sempre affidiamo al Signore tutta l'umanità più desolata, più ferita. Continuiamo a pregare per i migranti, per tutti quelli che sono nei campi profughi. Preghiamo anche per i carcerati, per i prigionieri. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per ogni luogo del mondo in cui c'è guerra e violenza, perché il Signore Gesù, Principe della Pace, possa portarla presto in ogni angolo della terra. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo sempre luce e saggezza per chi governa. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo ancora per la nostra sorella Sara, tutta la sua famiglia, per la sua mamma, perché il Signore l'accolga nella pienezza della sua pace e sostenga e consoli tutti loro. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per la nostra comunità, per questo anno che ci sta davanti, perché il Signore lo benedica. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo ricordando in particolare Adriana, preghiamo per tutti gli ammalati per cui in particolare ci è stato chiesto di pregare, ma per tutti quelli che hanno bisogno di cure, non sono amati e non sono curati o non possono essere curati, perché il Signore sia per tutti il medico del corpo e dell'anima. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo oggi in modo particolare Tonino nel giorno del suo compleanno. Appunto già è stato pregato, ma... E poi anche Santino, Paolo Tasini sempre e Giorgio Sgargi, sempre nel giorno del loro compleanno. Ancora preghiamo per la nostra comunità, per le sorelle, soprattutto in Calabria, che da oggi vanno fuori a messa e quindi cresceranno i loro problemi. Preghiamo.
Ricordo in questa messa anche l'anima dei miei zii Gigi e Gianna nell'anniversario della morte. Preghiamo.
Per l'intercessione dei Santi Cornelio e Cipriano, preghiamo per tutti quelli che vengono meno alla loro fede, per motivi diversi, per l'impegno da parte della Chiesa di cercare di accoglierli di nuovo, insomma, per una riflessione, intorno a questo preghiamo. E preghiamo anche per te chiese, piccole chiese che sono rimaste nella costa nordafricana, pensando a Cipriano, vescovo di Cartagine, Agostino, tante chiese fiorenti che nel giro di qualche secolo sono sparite. Preghiamo per tutti quei cristiani che là sono rimasti, preghiamo. Per tutti i morenti di queste ore, per i nostri morti, preghiamo. Chiediamo sempre tutto nel nome del nostro Signore Gesù, che vive e regna accanto a Dio e intercede per noi nei secoli dei secoli.